particolare per introdurre invece appunto il nostro dialogo su questa terza apparizione, così almeno calcola colui che ha scritto questo testo, chiaramente un'appendice, un'aggiunta, evidentemente non calcola l'apparizione alla Maddalena, probabilmente, perché sarebbe allora la quarta in questo caso.
E dopo la dispersione al momento dell'arresto, i discepoli sono nuovamente riuniti e qui ne sono elencati 5 col nome e 2 non è detto il nome. E questa cosa mi ha colpito perché qui in queste due di cui non è detto il nome è il discepolo amato da Gesù. Cioè, sembra chiaro perché sopra dice i figli di Zebedeo, quindi Giovanni, figlio di Zebedeo, è stato nominato lì nell'elenco. Discepolo no, ha dato più luce insomma questa descrizione, così tanto per, però mi sembra che confermi insomma che Giovanni, figlio di Zebedeo, non è il discepolo amato.
È
una possibilità, però qui è detto in modo più chiaro, sì, figlio di Zebedeo e poi quei due, che sono dunque i discepoli lasciati a se stessi tornano al loro lavoro dei pescatori, ecco, attorno a Pietro, ecco, questo è importante. E l'elemento decisivo in quella notte è la parola di Gesù, una notte infruttuosa, ma l'elemento nuovo, ecco, è solo il discepolo che Gesù amava, che ha colto il segno, ecco. E questa parola, gettate le reti dalla parte destra, fa sì che i discepoli si muovono verso Gesù, in primis Pietro, appunto nelle condizioni detto prima, e che Gesù è all'altra riva e li aspetta. Questo pranzo preparato proprio per l'apposta per loro. In questo contesto mi ha richiamato l'altro episodio fatto proprio su questa riva del lago, della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando Gesù storico, Gesù, ecco, ha distribuito questo abbondante pasto. Allora ho pensato che c'è una continuità tra l'opera fatta da Gesù storico e l'opera che Gesù ha continuato poi dopo la sua risurrezione. E l'episodio, ecco, mi sembrava che si collegassero però in tempi e in realtà diverse, perché là era Gesù storico, qui è. E così io non mi posso staccare da questo racconto che precede per allusioni e anche connessioni, ecco, questo racconto ci dice appunto che la presenza di Gesù in questo momento ha una, cioè quello che fa Gesù è difficile negare la valenza sacramentale, sacramentale di questo pasto offerto dal Signore. D'ora in poi Gesù sarà sempre presente perché Lui ce l'ha promesso: io sarò sempre con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi è difficile che non ci sia sotto appunto questa. E la seconda cosa, è difficile non vedere che in questa barca c'è tutta l'umanità che va verso l'altra riva, l'avevamo sottolineato altre volte, dove troverà appunto, come profetizzò Isaia, un bel banchetto preparato dal Signore, Isaia 25:6. Il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grandi grasse vivande per tutti i popoli, di cibi succulenti, di vini raffinati. strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti, eliminerà per sempre la morte. Questo si sperimenterà, ecco, quando ci sarà l'altra riva e questo banchetto finale.
Penso che la nota fondamentale, una delle note principali nel cuore dei discepoli in questo momento, fosse la gioia. Lo dico perché nei discorsi prima della Passione Gesù aveva anche detto: così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. E poi aggiunge: quel giorno non mi domanderete più nulla. A me piace pensare a questa scena che non è descritta, però si può immaginare, di Gesù che prepara la colazione, quindi accende il fuoco, rimedia il pane, rimedia il pesce e cucina in un certo senso. E mi sembra che mostri qualcosa non solo della sua natura umana, ma anche del suo carattere. Forse era cosa che aveva già fatto, di svegliarsi presto per preparare la colazione per tutti. E quindi Gesù è in una situazione in cui deve ancora salire al Padre e desidera molto salire, però ci tiene anche a fare questo momento conviviale molto semplice con i suoi discepoli.
Quest'ultimo capitolo, 21, posto dopo l'epilogo del capitolo precedente, cioè dopo i versetti 30 e 31, potrebbe figurare come un'appendice ritenuta da qualcuno, e la questione della sua origine però rimane controversa, perché accanto agli lineamenti letterari molto frequenti in Giovanni ci sono formule e concessioni alquanto singolari. Un'ipotesi da non escludere potrebbe far pensare a un completamento redatto dai discepoli stessi dell'Evangelista, che ulteriormente hanno manipolato molti dei capitoli di questo quarto Vangelo, e forse sono gli stessi autori degli ultimi versetti 24 e 25, i cui contenuti, come vediamo, sono abbastanza distaccati dai contenuti del capitolo 20 e che costituiscono un'aggiunta, visto appunto i loro contenuti. Nell'abbondante pesca, l'Evangelista Giovanni sembra che vi abbia avvisato come simboleggiato la Chiesa stessa, cosa vista da molti però. E a conferma di questa ipotesi, anche Matteo, al capitolo 4 del suo Vangelo, riporta una frase molto significativa pronunciata da Gesù ai primi discepoli: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Per cui i discepoli stessi, mossi dalla parola di Cristo risorto, si mettono all'opera e contro ogni speranza, contro ogni delusione, dovunque vanno, raccolgono in una rete spirituale uomini di ogni razza e nazione. Quanto al numero di 153, purtroppo la sua portata simbolica resta abbastanza oscura, non si trova una spiegazione per questo numero. Secondo San Giovanni, secondo San Girolamo, la rete degli apostoli dovrà raccogliere tutte le famiglie umane nella stessa chiesa, appunto rappresentato per la rete.
Mi collego a quanto ha detto Tommaso, perché anch'io in qualche modo ho pensato che questo versetto messo qui, l'invito di Gesù a portare un po' del pesce che avete preso ora, sia proprio l'invito a partecipare, condividere, insieme con Gesù quando loro hanno ricevuto il dono. Sì, prendo coraggio anch'io per dire una cosa simile a quella che è già stata detta. Insomma, tante volte è stato commentato questo testo in modo simbolico riguardo a questa cena, la cena sull'altra riva, la cena che continua per sempre nella storia. E questa volta mi sono fermata forse sul livello più semplice, quello che ha detto Tommaso, che Gesù prepara loro da mangiare. Avete nulla da mangiare, dice loro, ed è questa frase con la quale loro lo riconoscono. È vero, Gesù aveva detto: io sto in mezzo a voi come colui che serve, ma ancora di più una cosa che mi ha colpito negli ultimi anni, nelle ultime letture del Vangelo di Giovanni, insomma, questa grande prova della escatologia che non si realizza neanche dopo la risurrezione. Gesù compare nella quotidianità come è apparso tra di loro, dicendo semplicemente: salute, salute a voi, pace a voi. E per fare un paragone, ci ricordiamo tutti quella sera in cui è comparso Papa Francesco appena eletto e ha detto semplicemente: buonasera. Non è una cosa banale, cioè Gesù cammina nella vita di tutti i giorni, perché il regno, il cambiamento del mondo e il regno di Dio sulla terra in modo visibile ancora non è il tempo della sua realizzazione.
A me il versetto che colpisce sempre di più leggendo questo testo è versetti 9-10, quando dice che c'è già del pesce sul fuoco e Gesù dice: portate un po' del pesce che avete preso ora. Sembra un po' quasi un controsenso, ecco. E mi sembra che questo sia, almeno io lo avverto così, come il cuore un po' di tutto questo Vangelo. Ci vedo un po' anche un'illustrazione della vita cristiana. Il dono di Dio ci precede e ci attende, ma non può mancare la nostra parte di pesce. Anche questo è frutto dell'intervento di Dio, sempre. Però c'è bisogno della nostra obbedienza al comando che ha dato: portate un po' del pesce. E c'è bisogno di quella fatica che occorre per tirarlo a riva. E mi sembra così significativo, ecco, tutta la nostra vita cristiana conta su questo, no? Deve essere fatta, è costituita da questo elemento, il dono di Dio, ma anche quello che portiamo noi, lo vediamo anche nell'Eucaristia in un certo senso. E soprattutto mi fa pensare al banchetto finale, dove certamente la Chiesa deve portare il pesce, vi farò pescatori di uomini, quindi occorre che la Chiesa adempia questo comando e porti gli uomini che ha pescato, però c'è già del pesce che ha pescato direttamente Dio, e questo spinge a una grande umiltà, perché l'opera di Dio veramente va oltre i confini ristretti della Chiesa, che certamente ha ricevuto questo comando, però è sovrastata, preceduta e superata dal dono di Dio che appunto raggiunge più ampiamente tutti gli uomini.
Non ricordo dove, ma una volta ho letto che i sette che sono insieme sul lago di Tiberiade e notte sono un'immagine di una chiesa dispersa, di una chiesa che non è neanche, sono solo sette, non sono 12, neanche 11. E allora sì, fa molta impressione, perché dopo si direbbe, una chiesa smarrita, cioè fa un po' questa impressione, mi sembra davvero questa annotazione che ho letto, non mi ricordo dove, e allora sì, sembra come dire che la rete della chiesa non si rompe se obbedisce alla parola, se cammina seguendo questa voce che indica cosa deve fare. Tutto dice, è veramente una voce dall'altra riva che guida la Chiesa. Se c'è questo, allora la Chiesa non si rompe, la rete non si rompe, c'è un'unità che va conquistata sempre, però parte da una situazione un po', mi dava l'idea di dispersione, appunto è notte, sono solo 7 e sono tornati in Galilea.
Una parola velocissima per sottolineare che chiunque sia questo discepolo che Gesù amava, riconosce Gesù. È il Signore, e questo mi ha richiamato quanto abbiamo sottolineato 2 o 3 giorni fa, che è Lui che vede e crede, al versetto 8 del capitolo 20, ed è Lui che quindi con questa fede può, senza neppure che Gesù lo chiami come aveva fatto con Maddalena, può, per grazia del Signore, per questa fede, riconoscerlo.
Come ricordava Andrea prima, c'è un capitolo scritto da una mano molto diversa da quella che, o dalle diverse mani che hanno scritto il Vangelo, la parte principale del Vangelo, anche se ci sono espressioni, ci sono alcuni tratti che lo ricordano. Qui siamo in Galilea, nella prima conclusione, entro la prima conclusione del Vangelo, cioè fine del capitolo 20, la Galilea non c'è per Giovanni. Tutto avviene a Gerusalemme, nelle apparizioni a Maddalena, poi due volte, due domeniche successive, diciamo. Così è per Luca. Luca anzi esclude, in bocca a Gesù, che ci si allontani da Gerusalemme, al contrario di Matteo e di Marco. Marco è un rinvio solo, che vadano in Galilea. E là mi vedranno, là lo vedranno. Ecco, in Matteo c'è anche, diciamo, il seguito, cioè vado, però appunto non appare in Galilea ai discepoli, e da questo punto di vista il capitolo 21 è più vicino a Matteo o a Marco, a Matteo, ecco, piuttosto che a Giovanni e a Luca. Poi io penso personalmente sempre di più che questi capitoli, compreso questo, è un tratto che forse a noi interessa meno immediatamente, ma che doveva essere molto importante, e cioè il confronto fra i discepoli. Questo è un testo, anche questo, di lode del discepolo che Gesù amava. Quando troviamo l'espressione "il discepolo che Gesù amava", certamente non l'ha scritto il discepolo, che non è un'autoattribuzione, è un titolo che la comunità successivamente ha dato al suo fondatore, diciamo, al testimone da cui dipende, ecco, tutta la comunità giovannea. Quindi qui è molto interessante che dovevano risolvere anche un problema, lo vedremo dopo, al versetto 23, è chiaramente già morto. Sembra contraddire il fatto che è morto una parola di Gesù che invece qui va corretta, ecco, è stata capita male. Quindi mi sembra un punto significativo, e anche nel brano di oggi improvvisamente fuori che esiste questo discepolo che Gesù amava, ed è lui che dice a Pietro: è il Signore. C'è un primato di questo discepolo, è il primo che crede, eccetera, e qui è il primo che individua. Ecco, a me sembra che questo sia un tratto molto importante, e soprattutto nel brano successivo che lo si vede, quando si vede il dialogo tra Gesù e Pietro, e poi il commento riguardo alla sorte del discepolo. Però insomma, mi sembra che per le comunità primitive doveva essere molto importante, e mi fermerei qui, e le altre cose le avete già dette voi. È una testimonianza in più dell'importanza che hanno avuto i discepoli, diciamo quelli che hanno vissuto, quelli che hanno conosciuto personalmente Gesù. Non solo, ma anche quelli che hanno conosciuto coloro che avevano conosciuto personalmente Gesù. Le cose più o meno devono essere andate avanti così per diversi decenni. Gli scritti sono meno importanti della testimonianza di quelli che potevano dire tante cose e avevano conosciuto Gesù ed erano perciò fondamentali per la testimonianza della fede. È chiaro che poi, passando il tempo, le cose cambiano e noi siamo chiaramente nella situazione in cui sono fondamentali gli scritti. Ecco, e quindi probabilmente anche questo capitolo 21 risente della necessità di mettere per iscritto, ecco, le testimonianze, le parole di Gesù, le testimonianze dei primi discepoli. Rivolgiamoci a Dio, nostro Padre, nel nome di Gesù. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Per intercessione dei santi martiri di cui oggi facciamo memoria, preghiamo per tutte le chiese che subiscono persecuzioni in tante parti della terra. Preghiamo in particolare per i cristiani della Cina e di tutto l'Estremo Oriente. Preghiamo. Preghiamo anche per le vittime dell'attentato che c'è stato pochi giorni fa in Camerun, all'interno della Chiesa Cattolica, per le vittime, per chi è stato rapito in quell'occasione. Preghiamo. Preghiamo per i potenti della terra, per chi fa del profitto lo stile e lo scopo della propria vita, perché la potenza di vita e di amore del Signore tocchi il loro cuore. Preghiamo. Per noi che facciamo parte di quel pezzetto di mondo che è tanto ricco, perché il Signore ci renda sempre più attenti e solleciti verso chi è schiacciato dalla povertà e dal degrado. Preghiamo. Per il nostro paese, alle soglie delle elezioni, ci conceda il Signore governanti che imbocchino vie di pacificazione autentica e di giustizia sociale. Preghiamo. Con il saluto a Patrizia ancora nel cuore, preghiamo per i tanti ammalati che ci sono cari. Preghiamo oggi in particolare per Sandro, il figlio di Fernanda, perché si riprenda perfettamente dall'intervento di ieri. Preghiamo.
Preghiamo per i catechisti, perché possano sorgere tra loro vocazioni e impegno al apostolato e al sacerdozio. Preghiamo. In questo senso preghiamo anche per l'incontro che ci starà stasera in parrocchia al Consiglio Pastorale, in questo momento così nuovo e anche delicato. Preghiamo per la comunione tra tutti, perché riprenda vita la parrocchia di Monteveglio, e anche nel ricordo e sotto la benedizione di Don Ubaldo. Preghiamo.
Assolutamente. ricordiamo ancora, abbiamo già pregato, ma ricordiamo ancora, il paese che non conosciamo, almeno in molti di noi, le chiese che sono in Corea, chiese che sono in Cina, preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere e tutte le altre suppliche e necessità che tu conosci per Cristo nostro Signore.
Amen.